vengono provati a sentire a 64 kg, 128 kg, 192 kg, 256 kg, 320 kg di bitrate. Il file MP3 di una certa traccia, farete molta fatica a capire di cosa stiamo parlando in termini di differenza qualitativamente quando parliamo di musica. Vi ho consigliato di farlo per tipologie di segnali diversi, in particolare per segnali relativi a brani monostrumentali, per segnali orchestrali di musica classica, per segnali di musica diciamo pop rock standard, per segnali di musica pop rock ad alto livello dinamico medio, tipo musica metallica o fini. Cambia la differenza a livello percettivo passando da un bitrate all'altro. Quindi se uno vuole avere un'idea intuitiva di cui stiamo parlando, l'unico modo soggettivamente è quello. In questo articolo, che c'è tra le dispense disponibili, i materiali didattici disponibili per il corso, che va sotto il nome di tutorial MP3 di AC, se cliccate sul tutorial MP3 di AC vi esce questo articolo, e da questo articolo consideriamo questo primo schema. Questo schema che vediamo qua è uno schema assolutamente generale, che vale praticamente astraendo adeguatamente, quindi a livello di astrazione superiore, questo è lo schema di qualunque sistema coder-decoder di codifiche audio lossy, cioè con perdita di informazione. Tutte le codifiche audio lossy sono basate sul principio base che si possa analizzare il segnale audio da codificare in funzione di quello che il nostro orecchio è capace di percepire, per individuare quella quantità e qualità di informazioni che siano meno rilevanti o addirittura irrilevanti ai fini percettivi, e in quanto tali non rilevanti o poco rilevanti, codificate rispettivamente con 0 bit o con pochi bit. Quindi l'idea principale dei metodi lossy è: utilizzo più bit per codificare le informazioni che sono in grado di percepire, pochi bit o addirittura nessuno per le informazioni poco rilevanti ai fini della percezione, e non uso bit, non spreco bit per l'informazione irrilevante. Il che implica intrinsecamente che siamo in grado di distinguere tra queste tre famiglie di componenti informative di un segnale audio, il che in parte è vero e in parte no, nel senso che non è che siamo così bravi, la conoscenza non è ancora così consolidata e completa da poter dire con certezza che di un segnale audio sappiamo classificare in modo certo che cosa può essere classificato come non rilevante, non percepibile, poco rilevante, molto rilevante. Però ci siamo avvicinati negli anni e abbiamo tecnologie ormai piuttosto solide, di cui la più comune è certamente quella dell'MP3, che è quella di cui parleremo nelle prossime lezioni. Allora, questo doppio schema che vedete è lo schema dove la parte sopra riguarda la fase di codifica, la parte sotto riguarda la fase di decodifica, si leggete? Sì, no, non lo so, dite qualcosa per favore. Sì, io sento solo sì. Se non è così dovete far sentire. Allora, si suppone questa la parte di codifica, quindi la parte computazionalmente rilevante, quella comunicata, e la parte qua sopra, quindi qua c'è un segnale che entra. E l'idea base di tutti i compressori lossy, cioè con perdita di informazione, è che io detragga dal segnale di ingresso le componenti informative che sono considerate non udibili, poco rilevanti ai fini della percezione uditiva, e classifichi anche la rilevanza rispetto alla percezione uditiva, perché in base a questa classificazione attribuirò una codifica più o meno accurata, quindi in altre parole più o meno di alle componenti del segnale che sono in grado di percepire in modo più rilevante. Per fare questo, tutti i sistemi di codifica lossy da una parte fanno un'analisi del segnale audio rispetto al contenuto frequenziale e fanno un'analisi che non è la tipica analisi che deriva da strumenti matematico-fisici che trattano tutte le frequenze in modo indiscriminato. Per dirla con un nome proprio, l'analisi alla Fourier. L'analisi alla Fourier, adesso spenderemo qualche parola per illustrarlo, non è la base concettuale di questa analisi come chiamata qua, filterbank. Questa idea di banco di filtri è di analizzare il contenuto audio rispetto al contenuto, sì, di frequenza, ma direi relazionato direttamente al modo in cui il nostro orecchio suddivide le bande di frequenze ed è sensibile alle bande di frequenze, che per disgrazia computazionale non è un modo di analizzare. Né rispetto al fatto che a parità di frequenza ci danno ampiezze fisiche diverse per produrre la stessa sensazione, questo l'abbiamo visto con la curva di Fletcher, vi ricordate un po' di ore di lezione fa, vi ricordate con le curve in cui vi ho fatto vedere che nella banda vocale, per esempio nella banda delle frequenze più centrali di quello che siete capaci di dire, siamo più sensibili, quindi basta uno stimolo fisico inferiore per produrre un certo effetto percettivo. Mentre ai bordi, cioè sulle frequenze più gravi e quelle più acute, abbiamo bisogno di uno stimolo fisico superiore per ottenere la stessa intensità percettiva. Non è solo questo, è che ad esempio la differenza tra le diverse frequenze noi non la percepiamo linearmente e neanche come si pensava all'inizio del secolo scorso, cioè nei primi decenni del Novecento, ai tempi di Helmholtz e di altri grandi fisici, psicofisici che hanno iniziato, messo in piedi la psicoacustica e l'acustica dell'audio, non è nemmeno logaritmico, quindi non è lineare, non è logaritmico, è quasi lineare sul logaritmo, è via di mezzo, in particolare è quasi lineare sulle frequenze più gravi ed è quasi logaritmico sulle frequenze più acute ed è qualcosa che viene via di mezzo in mezzo, cioè la banda dove siamo parlando di capacità del nostro orecchio di discriminare le diverse frequenze. Per cui, ad esempio, il fatto che le scale musicali siano fatte raddoppiando in frequenza per ottenere le cosiddette ottave, che producono al nostro orecchio la percezione di quella che noi teniamo alla stessa altezza, ma a diversi livelli di gravità, perché suoni più gravi o più acuti, ma un do, quello che viene chiamato un do, è sempre un do ma in ottave diverse, passando da un'ottava all'altra si moltiplica per 2, per 4, per 8, per 16 o si divide per 2, per 4, per 8, per 16 a seconda che si vada verso l'acuto o si vada verso il grave. Ecco, il nostro apparato uditivo non è che risponde in realtà in termini di percezione andando linearmente con questi rapporti. Allora, già questi rapporti sono rapporti che non sono additivi per frequenza ma sono moltiplicativi, che il ragionamento che ha fatto Helmholtz e i suoi colleghi facevano la ricerca a fine all'inizio del Novecento, e si era notato che non rispondeva in modo lineare, la prima ipotesi era che fosse logaritmico. Poi andando avanti nel tempo si è andato a scoprire che non era né l'uno né l'altro e che era un misto di una certa complessità. Allora, quando si parla di questa analisi per banco di filtri, si parla di un'analisi che va a separare le componenti frequenziali di un segnale rispetto a che cosa? A quelle che nella psicoacustica sono state chiamate le cosiddette bande critiche, cioè le bande di frequenza che noi siamo in grado di discriminare. Perché sempre nella psicoacustica si evidenzia che, per esempio, all'interno di una certa banda critica abbiamo una certa difficoltà a discriminare una frequenza dall'altra. Facciamo una certa difficoltà, se ci sono due frequenze diverse nella stessa banda critica, di ampiezza diversa, a sentirle tutte e due. Una tende a mascherare l'altra, cioè tendiamo a sentire solo una delle due. Allora, il fatto che queste cosiddette bande critiche siano intervalli di frequenza non correlate tra di loro linearmente, non correlate tra di loro logaritmicamente, ma che abbiano delle proprietà dal punto di vista percettivo che le rende abbastanza omogenee al loro interno, ha fatto sì che siano diventate una specie di unità di misura della psicopercezione dell'audio. Per cui, quando si va a guardare il contenuto dell'audio dal punto di vista psicopercettivo, uno guarda il segnale scomponendolo per bande critiche, che non è scomporlo semplicemente per contenuto frequenziale come l'analisi della Fourier, adesso qualche parola su analisi a Fourier la spenderò, anche senza entrare troppo in dettagli matematici, però per darvi un'idea intuitiva della differenza tra l'analisi alla Fourier e dell'analisi per sottobande critiche. Quello che serve ai codificatori dei modelli di compressione è un'analisi per sottobande, perché ho bisogno di avere il segnale scomposto da un'analisi che mi dica qual è il contenuto informativo per ognuna delle sottobande considerate sottobande, bande critiche, diciamo, per la percezione. Perché poi deciderò di dare più o meno bit a queste bande. Perché poi, avendo scomposto il segnale in questo modo, poi decido in un certo segnale se una certa banda è rappresentata o no, se non è rappresentata praticamente un bit, se è rappresentata in un modo significativo per la percezione di metodo di più, se è rappresentata in un modo poco significativo, dopo un bit. E accanto all'analisi per sottobande, quindi fatta con dei filtri, non con delle trasformate che gestiscono linearmente il contenuto frequenziale, ci va un modello percettivo, un modello psicoacustico, un modello che mi dica come devo fare. Cioè, allora è un modello che in pratica mi produce un algoritmo che, dato un segnale scomposto per sottobande, decida del contenuto audio rilevato e scomposto dal banco dei filtri, che cosa me ne devo fare in termini di codifica, cioè quali componenti interdire, quali devono avere qualche bit, quali devono avere più bit. L'insieme, diciamo, di queste due componenti fa sì che questo mi scompone il contenuto per bande critiche, questo mi dice come vanno interpretate, e l'unità operativa, fulcro, diciamo, il centro del coder, quindi diventa il cosiddetto quantizzatore, che è quello che attribuisce quanti bit e il valore per ognuna di che cosa? Dell'ampiezza istantanea della certa banda critica. Se un segnale viene scomposto in diverse bande critiche, il quantizzatore codifica per ogni banda critica o 0 bit, o un certo numero di bit inferiore, o un certo numero di bit superiore, sulla base di che? Sulla base delle indicazioni del modello percettivo. Quindi, il mio segnale audio, in qualche modo, qui mi produce, è come se fosse un DX, una cosa che mi prende un segnale solo e me lo smista in tante componenti, che sono le componenti per bande critiche. E dall'altra parte c'è un modello che va a vedere quali sono del segnale di ingresso le componenti più rilevanti dal punto di vista percettivo e dare informazioni al quantizzatore. E questo è il modello percettivo che dice al quantizzatore: dai più o meno bit a questo e quell'altro, togli quella certa componente frequenziale e non prendi neanche un bit perché non è rilevante. Quindi in qualche modo qua c'è l'intelligenza formalizzata, quello che simula la coppia, quello che simula quel pezzo dell'orecchio nostro che nel nostro orecchio riduce l'informazione verso il nervo acustico, qua è formalizzato e qui c'è la scomposizione in modo tale che ogni componente ottenuta da questo banco di filtri riceva, sulla base delle indicazioni del modello percettivo, la disponibilità a codificare con più o meno bit da 0 a un certo numero e per ciascuna di queste un certo valore. Questo è lo schema standard di qualunque coder Rossi. Dopodiché, una volta che ho ottenuto questa codifica, tutto questo viene codificato nel formato dello specifico standard che, secondo i casi, è uno piuttosto che un altro. E quando ho ottenuto questa codifica compressa con perdita di informazione, posso decodificarla e produrre un processo inverso a questa quantizzazione e quindi ottenere per ogni banda critica una certa codifica con più o meno bit che può portare un processo inverso a questa analisi per banco di filtri, a una sintesi per banco di filtri che mi produce un segnale che dovrebbe essere la resintesi del segnale originale. Però attenzione, perché qui non abbiamo, non solo non abbiamo la garanzia di ricostruire il segnale originale, ma abbiamo la garanzia di non ricostruire il segnale originale, cioè abbiamo la garanzia di produrre un segnale che è parente dell'originale, depauperato, privato di tutte quelle informazioni che sono state giudicate non rilevanti o con una composizione meno accurata per quello che riguarda le componenti meno rilevanti. Meno accurata perché per quelle meno rilevanti ci sono i dati meno B. Non presenti perché per quelli non rilevanti non sono stati dati bit e il più possibile vicino all'originale per le componenti più rilevanti. Quindi alla fine, se il livello di degrado introdotto con la tecnica completa di informazione è sufficientemente modesta come perdita, io potrei percettivamente sentire qua in uscita un segnale che sono capace di distinguere da quelle di ingresso al core. È quello che succede per la maggior parte dei file audio scritti durante di 3 a 320 milioni, dove è molto difficile sentire la differenza tra un audio CD audio e un audio MP3 a 320 kb. La differenza c'è, ma non è così facile da percepire, e soprattutto per certe tipologie di tipiche di segnali audio è veramente molto difficile da distinguere. Magari si può fare delle misure oggettive, quelli sì che non si può distinguere, ma a livello percettivo non è così facile distinguere. Mentre se sentite lo stesso file codificato lossi invece che a 320 kb a 64 kb, credo che tante persone veramente ipodotate, una persona normale, sente le differenze mentalmente proprio per sia tra i lauri di partenza, perché il degrado è tale che si sente, si percepisce. E tutti i casi intermedi vanno graduati sulla capacità sia di discriminare anche collegata e correlata alle caratteristiche audio del particolare segnale considerato. Ora, quindi, questo schema è uno schema molto generale, molto generico anche, che comprende tutte le famiglie di codifiche comprese grosse, quindi comprende la MP3, comprende l'ACI, comprende altre forme non standardizzate MPEG, sia proprietarie che soprattutto free, perché sono forme di codifica compressa che sono free e quindi non hanno una codifica standardizzata né ISO né altro, che non avrà nemmeno royalty da pagare, mentre per esempio la MP3 c'è un discorso di royalty che usa la formata della MP3, c'è una nota degli istituti di Germania che richiede i diritti, e quindi i partner e gli editori che devono usare questi formati devono anche fare riferimento ad una certa ripartizione dei diritti legata all'uso di un formato che è proprietario, perché i formati MPEG, per quello che riguarda la componente audio, sono proprietà sotto licenza del farmacologico, quindi sono tutte cose che vanno considerate. Per esempio il formato OGG è un formato free, quindi se uno codifica un formato compresso OGG non deve nessuna royalty da nessuno. Se ho una casa discografica che ha un formato compresso e la voglio distribuire OGG, posso farlo e non pago nessuno. Dopodiché hanno tutti un codec OGG? No. Quindi in questo modo da una parte non pago, dall'altra mi giunge il mercato, quindi quando uno deve utilizzare un formato deve pensare agli effetti collaterali della scelta. Tra poco dico qualcosa sull'approccio alla Fourier, però prima voglio fare qualche considerazione qualitativa importante, cioè prendiamo il formato del P3 di cui parleremo diffusamente nelle prossime ore. Il formato del P3, come dice la parola, è un formato. Io codifico per esempio dei file che contengono una codifica MP3, però questa codifica MP3 viene ottenuta applicando uno schema concettuale di questo tipo. C'è un solo coder MP3? No, sono decine di coder MP3. Pagamento, free, aggiornamento, vecchi, coder di header in testa, di header in coda, senza header, cioè c'è in tante forme diverse e tante qualità differenti. Però sono tutti file MP3, quindi qualunque decoder MP3 può leggere un file MP3 fatto da un qualunque coder, ma la qualità dell'informazione codificata è la stessa usando diversi coder? No, perché evidentemente il formato sarà lo stesso, per cui se io prendo una traccia audio da un CD e la codifico in MP3 con lo stesso bitrate, ma utilizzo 10 coder diversi, avrò 10 file di qualità differente. Perché? Perché ciascuno di questi coder avrà una certa qualità di banco di filtri, avrà una certa qualità di modello percettivo, avrà una certa qualità di quantizzatore. Quindi, per esempio, i pezzi meno rilevanti dal punto di vista della qualità, che vedremo entrando più in dettaglio, ma principalmente questi tre: il banco di filtri, il quantizzatore e il modello percettivo. Ogni coda c'ha il suo, magari uno l'ha copiato dall'altro, però potenzialmente ciascuno c'ha il suo, ciascuno di questi risponde a qualità differenti. Quindi io posso, a parità di traccia PCM di partenza e a parità di B3 e B3 in uscita, produco tanti file diversi cambiando tanti encoder, ma la qualità dei diversi encoder è differente da coda a coda. Ora, alcuni encoder della prima ora sono da molto da prezzo perché hanno di qualità sufficientemente bassa perché sono stati scartati rapidamente. Non è così ovvio qual è la classifica di qualità dei encoder attualmente utilizzati. Spesso i encoder del MP3 e i decoder del MP3 sono inglobati all'interno di altre applicazioni, quindi uno non è in grado di vederle, non è nemmeno in grado di scegliere se usare un coda piuttosto che un altro o un coda piuttosto che un altro. Voglio fissare la vostra attenzione sul fatto che la qualità di un segnale compresso lossi non dipende solo dal bitrate, ma dipende anche dalla qualità delle componenti funzionali dei coda. I decoder decodificano e non cambiano la situazione. I decoder non fanno la differenza. La differenza la fanno i coda, perché è il coda che decide che cosa non importa, che cosa importa poco, che cosa importa tanto, quanti bit danno. È il coder quindi che decide cosa buttare via dell'informazione originale. Perché tenete anche presente che ogni volta che voi fate il giretto PCM compresso, compresso PCM, perdete qualcosa, ogni volta spolpate, come dico io, il segnale, buttate via qualcosa. Quello che buttate via non lo recuperate più. Quando partite dal compresso e tornate al PCM non è che aggiungete informazione, state solo facendo un cambio di formato. Ogni volta che passate di qua perdete informazione, ogni volta che passate di qua solamente cambiate formato, non aggiungete certamente informazione, nemmeno la perdete, come è stata fatta forse da cani. Qui non si aggiunge, non si toglie in fase di codifica, mentre in fase di codifica intrinsecamente è ovvio, si perde. Tanto più basso il bitrate e tanto più si perderà, tanto meno sono efficaci funzionalmente una o più di queste componenti, tanto più si perderà. Per esempio ci sono dei codec, cioè coder, decoder M23 free, e for simbolico free, quindi potete trovare in rete dei codici di programma di cui potete avere sorgente, programma sorgente, potete anche modificare. Lo potete usare per fare un codec che faccia una cosa diversa, lo potete usare per entrare e uscire dal codec a livelli intermedi, perché all'interno di questa sequenza l'informazione viene ricodificata più volte con passaggi intermedi. Però a seconda di qual è il codec avete possibilità diverse a livelli codificativi diversi. Allora, a chi si occupa di informatica musicale è senz'altro interessante, diciamo, portarsi a casa, scaricare dalla rete un sorgente e imparare a metterci le mani. Non basta questo corso per mettere le mani in un codec a livello di sorgente. Questo corso è una piattaforma di partenza. Cioè, se vi interessano queste cose, allora scaricate di un sorgente, va bene, che non lo prenderò, ma proviamo. Nel senso che sono cose che sono quelli che fanno la differenza. Cioè, un conto è se devo usare i file di B3, un conto è mettere le mani in un codec. Però è possibile. Mettere il codec fra un offer non è free, non è pubblico come sorgente, quindi voi potete scaricarvi un codec fra un offer e usando il compilato, o se è un Java o qualcosa del genere, il linguaggio intermedio più, ma il sorgente non vi viene dato, mentre se prendete alcuni codec, in origine c'era uno mi pare che si chiamasse Lame, scritto Lame, non so se esiste ancora, adesso ce ne saranno degli altri suppongo, però queste possibilità di intervento sono possibili usando magari software meno industrializzati, ma che consentono di mettere le mani all'interno, non solo di usare l'ingresso e l'uscita. Non tutti possono essere interessati a questo, però se uno è interessato è una strada estremamente interessante e in prospettiva non l'MP3, ma di cui si è passato, però il futuro non è certo l'MP3. Per adesso l'installato è l'MP3, nel senso che il grosso del mercato musicale compresso lossi è l'MP3 seguito dall'AC a lunga distanza. e da altri formati altrettanto a lunga distanza anche di più. Quindi qual è lo schema concettuale dell'idea di comprimere e decomprimere l'osso? Poi vedremo invece i discorsi di compressione e decompressione, lossless, cioè senza perdere informazione, che sono tutta un'altra cosa. Una cosa che non si evince direttamente, ma implicitamente da questo schema, è che si passa da una rappresentazione ICM, che è nel dominio del tempo, cioè quello che entra qua, è un'informazione di successione di ampiezze istantanee, quindi al passare del tempo io ho vari istanti di tempo che dipendono dalla frequenza di campionamento e per ogni istante di tempo che dipende dalla frequenza di campionamento ho una certa ampiezza istantanea codificata con una certa quantità di tempo. Quindi dentro entra un segnale PCM di questo tipo che è nel dominio del tempo. Quello che esce qua non è più nel dominio del tempo. Usciamo dal dominio del tempo, già qui sia questo che questo in due modi diversi escono dal dominio del tempo e vanno nel dominio delle frequenze. Cosa vuol dire che vanno nel dominio delle frequenze? Che considerano un intervallo temporale, una finestra temporale del segnale, e per questa finestra temporale dicono che contenuto frequenziale c'è e per ogni componente frequenziale che ampiezza ha. Quindi invece che avere le ampiezze istantanee al passare del tempo, abbiamo le ampiezze istantanee all'interno di un intervallo di tempo per le diverse componenti frequenziali. E come spesso succede, dato che c'è in mezzo l'informazione, siccome come dico sempre, l'informazione non si inventa, e quando è persa, però quella che c'è è lì, e la si può manipolare, passare al dominio del tempo con delle frequenze vuol dire mantenere la stessa informazione e per esempio se considerate una finestra temporale di 44.100 campioni più di un secondo, a qualità CD, potrete avere, se considerate una finestra temporale di un secondo, una scomposizione in frequenza, quindi una rappresentazione in frequenza con altrettante informazioni, cioè 44.100 linee spettrali, cioè linee 44.100 frequenze diverse, quindi 44.100 ampiezze istantanee di componenti frequenziali. Non so se vi è chiaro. Se non vi è chiaro, e da come non dite nulla si suppone che non vi sia chiaro, anche se doveste dire qualcosa, se il segnale questi sono gli istanti di tempo con l'intervallo di tempo che è 1 la frequenza di campionamento, l'intervallo di tempo tra un campione e l'altro per un certo campione, per ogni campione noi abbiamo per esempio qua valore, per esempio qua un altro valore, per esempio qui un altro valore, dove questo i valori possibili rispetto alle parole di quantizzazione possibili con i bit di quantizzazione che abbiamo, con il delta di quantizzazione che abbiamo scelto, per cui questo è un punto, questo è un punto, questa è una pezza istantanea all'istante 1, questa è una pezza istantanea all'istante 2, questa è una pezza istantanea all'istante 3. Un segnale che entra dentro qua è una sequenza di numeri in cui ogni numero rappresenta questo, questo, questo come y agli istanti 1, 2, 3. L'ampiezza di 1 è questo numero, l'ampiezza di 2 è questo numero, l'ampiezza di 3 è questo numero e così via. Quello che esce di qua è una quantità di informazione equivalente, solo che se io considero, come dicevo prima, un intervallo di tempo così, quanti ce ne sono qua dentro? Supponiamo che ce ne sia 1024, per esempio. Se io dico che prendo un intervallo di tempo pari a 1024 campioni, io posso trasformare questa informazione in un'informazione in cui avrò, diciamo M, per non dire N, dove M che cosa mi rappresenta? Mi rappresenta le cosiddette linee spettrali, cioè i valori di frequenza. Con quale finezza? Se io considero, sappiamo che noi qua dentro usiamo dei segnali a banda limitata, supponiamo che sia un segnale tra 0 e 20 kHz. Se io suddiviso questo, se io prendo un intervallo di tempo pari a 1024 campioni, se io vado a fare la cosiddetta trasformata di Fourier di questo intervallo temporale, cioè questo segnale, vuol dire che io avrò tra 0 e 20 kHz 1024 linee spettrali, cioè dividete 20 kHz per 1024 e sapete qual è l'intervallo di frequenza per cui avrete un valore di frequenza con la vostra trasformazione nel dominio della frequenza. Ora, la teoria, che è confrontata in questo caso anche dalla pratica, ci dice che io posso passare da questa rappresentazione del dominio del tempo a questa rappresentazione del dominio della frequenza e viceversa, posso anche andare avanti e indietro e a meno degli errori di calcolo, se non ho abbastanza bit per fare errori di calcolo, ricostruisco fedelmente la stessa informazione. Però un modo di rappresentare l'informazione è molto diverso. Io qua guardo le ampiezze del segnale che in qualche modo sottendono la forma d'onda da cui si era partito e che poi vado a ricostruire se voglio in uscita con le tecniche di cui ho già parlato, quindi costruendo una funzione a gradino e poi usando un filtro boosting, cioè un filtro passa basso, e quindi oggi le frequenze alte rimonta la forma dell'onda. Invece qua io dico che in tutto questo intervallo di tempo ho una certa presenza di componenti frequenziali e per ciascuna di queste, per esempio, ho una frequenza che ha questa presenza, una frequenza che ha quest'altra presenza, un'altra frequenza che ha quest'altra presenza e così via. Cioè l'ampiezza delle varie componenti di frequenza nella banda del segnale banda limitata, quindi 0,20 kHz, considerato. Se è 0,20, divido per 1024 e ho la banda di frequenza che sarà circa 20 Hz. Questa divisione viene fatta linearmente, quindi io quello che ottengo con una frequenza, con una trasformata di Fourier è una suddivisione della banda frequenziale complessiva per intervalli di frequenza che sono tutti grossi uguali. Che è il motivo per cui non mi va bene qua, perché a me interessa vedere qual è il contenuto frequenziale rispetto a come si differenzia nella nostra capacità percettiva. Però è il modo invece in cui si lavora normalmente a livello matematico-fisico questo, perché c'è la piena corrispondenza tra questo modo di descrivere e questo modo di descrivere. Vuol dire che se io descrivo così, prendo il segnale, lo divido a fette grosse a 1024 campioni l'una e per ogni 1024 campioni dico lì dentro il contenuto frequenziale è questo. Io potrei prendere anche un brano lungo un'ora e fargli la trasformata di Fourier. Non è molto utile però, perché mi darebbe una presenza statistica, mi direbbe con molta finezza qual è tutto il contenuto frequenziale di un brano dall'inizio alla fine, però questo non mi permette di ricostruire il brano. Io per ricostruirlo fedelmente devo farlo con finestre temporali abbastanza piccole per variare l'articolazione del contenuto frequenziale al passare del tempo. Se io considerassi tutto il brano, potrei fare la trasformata di Fourier finissima in termini di intervallo frequenziale. Peccato che mi darebbe una rappresentazione su tutto il brano. Quindi alla fine costruirei una timbrica stazionaria, cioè che dall'inizio alla fine suona allo stesso modo. Per ricostruire un segnale che assomiglia al segnale originale, devo fare un intervallo di tempo che sia una frazione di tempo sufficientemente breve da permettermi di ricostruire qualcosa che sia percettivamente discriminabile e riconducibile all'originale. Ora, se io uso 4100 come frequenza di campionamento e 1024 come intervallo, è come dire che ho circa 44 finestrelle di questo tipo al secondo. È ai limiti della percezione, perché abbiamo detto che a livello percettivo noi cominciamo a discriminare bene quando arriviamo a qualche decimo di secondo e cominciamo a avere difficoltà con il centesimo di secondo. Quindi se per dire invece che 1024 fossero 128, già staremmo lavorando molto molto bene, nel senso che potremmo usare delle finestre che ci permettono poi di costruire un segnale percettivamente significativo, senza disturbi di passaggio dalla finestra temporale alla successiva. Allora, la trasformata di Fourier, che sicuramente fate molto meglio, io passo solo facendo le cenni di richiamo per dare un'interpretazione ai fini di quello che sto dicendo, ma suppongo che nel corso di informatica applicata al suono sono già avete fatto, la trasformata di Fourier la farete bene e verosimilmente sia nel continuo che nel discreto. Io faccio riferimento solo al discreto perché mi interessa l'aspetto merito, quindi digitale, agile e discreto, ma soprattutto a me interessa farvi capire perché la trasformazione lineare che è portata dalla trasformata di Fourier non è sufficiente, non è adeguata e non è stata utilizzata quindi per fare i quadri, come base concettuale, diciamo, per scomporre i segnali di ingresso, analizzare i segnali di ingresso ai fini della quantizzazione compressa. E il motivo appunto è che vengono fuori delle linee spettrali che sono tutte distanziate linearmente una dall'altra. Questo non corrisponde al fatto che viceversa, come vi dicevo prima, la nostra capacità positiva nella zona bassa cresce abbastanza linearmente per poi crescere più velocemente fino a diventare uno soffare, una scala. Comincia linearmente, sostanzialmente, diventa quasi lineare per diventare quasi logaritmica e infine logaritmica. Progressivamente passa da lineare verso logaritmico, come ho sempre detto. Quindi, dal punto di vista percettivo, questa, la banda da 0 a 20 kHz è suddivisa in circa una trentina, se non mi sbaglio 28, non ricordo mai il numero, comunque circa una trentina di bande critiche, di cui le prime sono più larghe e via via diventano più strette, ma non linearmente e neanche logaritmicamente. Quindi i banchi di filtri che analizzano l'ingresso attribuiscono valori poi per i quantizzatori in modo che ognuna di queste bande abbia un certo valore di ampiezza, però non sono tutte larghe uguali e non si restringono logaritmicamente. Questa è la base concettuale di tutti i codec nostri. Nel caso del MP3, adesso ci arriviamo, c'è un artigiano che utilizza questo schema concettuale, che utilizzano tutti, arricchito da ulteriori elementi. Non c'è un solo formato MP3. Si chiama MP3 una famiglia di formati che deriva da diversi standard. In particolare due, sono più di due, ma principalmente due. I due standard da cui deriva l'MP3 sono l'MPEG-1 e l'MPEG-2. MPEG è una parola che deriva di lavoro costituito da accademici, universitari, ricercatori di centri di ricerca, sono pezzi dove centri di ricerca esistono ancora, per esempio in Germania ci sono ancora centri di ricerca, vengono per istituto, o centri di ricerca come il Pinto Musicale, come il Campi, c'è a Parigi. In Italia c'è la CNR, ma è rimasto solo un scheletro, e i centri di ricerca li stanno per via sopprimendo. Parlo c'è ancora l'università per ora ci sono comunque le industrie in Italia, se prendete da Torino a Aosta, arrivate in Ivrea vedete ancora un cartello dove c'è scritto Ivrea città dell'informatica, hanno ancora dimenticato di scriverci ex, nel senso che lì c'è la Olivetti, è un'industria importante, ma Olivetti ben prima della crisi attuale è stata soppressa per motivi che di risparmio di discutere adesso come sembra la sede, però l'industria dell'elettronica, dell'informatica in Italia è stata sostanzialmente quasi completamente soppressa, perché noi avevamo varie industrie, tra cui alcuni capitoli italiani di multinazionali, tipo Peniana Milanese, dove una volta c'era General Electric, poi Olivetti, poi Hannibal Bull, poi Hannibal Commercial Systems Italia, poi Bull, di nuovo, eccetera, però poi è morta pure quella. Però a livello mondiale MPEG rappresentava università, centri di ricerca e industria. E è nato non per l'audio, è nato per le immagini e per i filmati, che hanno una rilevanza di mercato superiore a quella dell'audio. Però c'è anche l'audio, per cui c'è l'MPEG per le immagini con i suoi standard, c'è l'MPEG per il video con i suoi standard e l'MPEG per l'audio con i suoi standard. Noi qua parliamo dell'MPEG audio. E dell'MPEG audio c'è l'MPEG 1 e l'MPEG 2 e poi ci sono dei derivati di secondo piano.
principalmente al track 1 e al track 2. Ho già accennato l'altra volta che l'esperienza del gruppo MPEG è nata da precedenti gruppi orientati al digital broadcasting, sia per la televisione che per la radio, e in particolare a una proposta di standard che si chiamava MusicAM. Se andate a guardare in rete troverete riferimenti storici. La musica, che aveva già tutta la base concettuale, sia per il video che per le immagini fisse che per l'audio, è nato il vero e proprio MPEG. Il primo MPEG, come è ovvio, l'MPEG è abbastanza naturale, è l'MPEG 1. L'MPEG 1 è una codifica dell'audio che prevedeva tre diversi layer. Layer cosa vuol dire? Vuol dire tre diverse piattaforme di codifica di codifica, tre diverse coppie di codec. In particolare il layer 1 è quello con il codec più leggero, più semplice, che fa meno calcoli, quindi che ha meno capacità di comprimere bene. Il layer 1 è quello che comprime di meno, ma ci mette meno tempo per comprimere, perché ha un codec più leggero, più semplice. Ha un modello percettivo più leggero, un quantizzatore più leggero, soprattutto un modello percettivo più leggero. Quindi i bitrate del layer 1, adesso facciamo vedere in dettaglio, adesso sto introducendo il concetto, i bitrate del layer 1 a parità di qualità sono superiori, comprimono di meno. Va da sé che il layer 2 è intermedio rispetto al layer 3, quindi non spendo parole sul layer 2. Il layer 3 è quello più sofisticato, quello con un modello percettivo più complicato, quindi quello che ha il processing delay più lungo. Se il layer 1 è quello più leggero, ha il processing delay inferiore, però ha anche un fattore di compressione inferiore. Il layer 3 ha un processing delay superiore, ma anche un bitrate inferiore, cioè un fattore di compressione superiore. E infatti per la musica è quello che si usa il layer 3. Perché si chiama MP3? Perché fa riferimento al layer 3. Tant'è che qualcuno di voi, non tutti, avrete visto che esiste anche un formato MP2, che per qualche motivo che non so spiegare è stato, in termini di riferimento in letteratura, usato molto poco, ma soprattutto per grandi jazz. La cosa mi stupisce moltissimo. Non me la so spiegare, perché in genere gli appassionati di jazz vogliono una qualità del suono superiore all'appassionato di pop rock. Quindi mi sarei aspettato che gli appassionati di jazz facessero riferimento a formati di qualità superiore. Invece gli unici appassionati di musica che hanno usato il formato MP2 che io ho visto in letteratura sono appassionati di jazz. Non so spiegarmi perché, ci sarà un motivo, se qualcuno lo sa me lo dica così me lo segno. È una cosa che non mi sono mai saputo spiegare. Comunque di MP2 in giro c'è quasi niente. Il poco che c'è che ho visto io è jazz, ma quasi tutti usano MP3. E se andate in giro per il mondo tutti quanti parlano solo di MP3, perché l'MP3 è quello che ha il fattore di compressione migliore, cioè a parità di qualità comprime di più, però ci mette di più, ha un processing delay superiore. Tenete presente che qualunque funzione informatica può essere tradotta da software ad hardware. Se uno vuole velocizzare, magari passa dai cicli macchina con i costi di calcolo, il tempo di calcolo di un software che deve usare una certa piattaforma software intermedia, e che magari garantiscono certe risposte, ha un circuito che digitalmente, direttamente, magari con tempi di 1000 volte migliori, cioè più bassi, fanno la stessa funzione. Tutte le volte che una certa cosa ha una giustificazione in termini di sviluppo, il software viene fatto hardware. Se non c'è o stabilità della funzione o un mercato abbastanza ampio, rimane software che magari continua a cambiare. Vedi, i sistemi operativi continuano a cambiare e rimangono software. Magari un giorno decidono che il sistema operativo diventa hardware, per esempio per motivi di protezione. Fino adesso non è successo, ma potrebbe sempre succedere. Da quando ci sono i sistemi operativi, la maggior parte del sistema operativo non sta nell'hardware. Al massimo ci sta qualche ROM, qualche EEPROM, un po' di firmware, qualcosa del genere, però il grosso sta nel software. Ma ricordatevi che volendo potrebbe essere tutto customizzato, in circuiti elettronici molto più veloci, con dei costi di sviluppo naturalmente che qualcuno dovrebbe pagare. Quindi in genere c'è un bilancio tra quello che costa sviluppare un circuito e quello che deve fare rispetto a quanti la possono usare. Allora, perché vi sto dicendo questo? Perché tutte le forme di codifica, sia lossy che lossless, sono nate software, ma
col passare del tempo quelle più rilevanti rispetto al mercato sono diventate altre. Per cui i codec del video MP2 si usano hardware in giro, nei vari apparecchi per fare la riproduzione del video si usa un decodificatore MP2 hardware, anche l'MP3 è diventato per presto presente sul mercato con molte varianti hardware. Con questo ci sono molte varianti software, quindi voi avrete il software online che potete scaricare con cui decodificare l'MP3, decodificare dall'MP3, ma ci sono anche pezzi di hardware che leggono direttamente l'MP3 o scrivono direttamente l'MP3 codificando. Quindi il discorso del processing delay è tanto più importante quanto più si fa riferimento alle piattaforme software. Nello stesso momento in cui si parla dei circuiti hardware, il processing delay non è interessante perché diventa così piccolo che non è rilevante, tant'è che le codifiche lossless, che fino a un certo punto sono state poco considerate, sono diventate considerate quando si è cominciato a diffondere lo scambio di file lossless e a quel punto ci si è interessati a creare un mercato del file lossless come mercato consumer, cioè come mercato dell'utente finale, perché ha cominciato ad esserci i player tascabili o anche i file che leggono con un circuito custom e non con un software di formati lossless. Ma di questo parleremo quando parliamo dei formati lossless. Prima dei formati lossless ci sono sicuramente diffusi quelli lossless. E la motivazione dei formati lossless non è una motivazione di qualità, ma è una motivazione di, ovviamente, si perde qualità, ma è una motivazione di compressione della banda, cioè riduzione di quanto tempo ci vuole per trasferire un file audio in rete. Questa è la vera motivazione di fare loss per quello che riguarda l'audio, in origine è stata questa. E a questo punto vi farei vedere un altro schermino dentro questo partito. Ecco, sotto bande sono 32, non ricordo mai quante sono, ma adesso c'è scritto. Allora, questo è lo schema dell'MPEG layer 3, sia MPEG 1 che MPEG 2. Il MPEG 1 e MPEG 2 cambia qualche cosa che vi vado a dire dopo. Per adesso non guardate l'aspetto, ma forse faccio meglio farvi vedere di là, se non è per adesso. Qual è l'ampiezza relativa all'interno di un certo intervallo di tempo per ognuna delle bande di frequenza considerate dalla trasformata di Fourier, cioè la banda audio divisa per intervalli di frequenza regolari, non per bande critiche ma per intervalli regolari. E quante sono queste linee? Varia il numero di linee a seconda che sia in PEG 1 piuttosto che in PEG 2, nel senso che in PEG 1 e in PEG 2 si danno finestre temporali diverse. E questa è tutta una serie di implicazioni che non andiamo a vedere nel prosieguo di questo argomento. Per adesso notatevi che a seconda che sia il PEG 1 o il PEG 2, qua dentro la trasformata opera su intervalli, su finestre temporali più o meno ampie, in particolare una doppia dell'altro, ci arriviamo. Comunque, a questo livello iniziale, questo fa una trasformazione dal dominio del tempo al dominio della frequenza. Il modello psicoacustico guarda il contenuto frequenziale del segnale su quella finestra temporale e sulla base delle sue conoscenze di come di percepire il contenuto dice al quantizzatore non lineare perché attribuisce un numero di bit variabili a seconda delle indicazioni del modello psicoacustico. Quindi il quantizzatore non lineare fa un match tra il contenuto per banda critica e l'indicazione del modello psicoacustico di che cosa è rilevante a livello percettivo del contenuto potenziale del segnale finale. In base a questo match attribuisce alle ampiezze delle bande critiche maggiore o minor peso, da peso nullo che vuol dire non gli do neanche un bit, a un peso massimo che vuol dire gli do il massimo del bit a disposizione per un'ampiezza relativa di banda critica. Quindi da qua quello che esce è una codifica diversa da quella di cui abbiamo parlato finora, perché avremo una finestra temporale di dimensione fissata, che è la finestra temporale su cui opera la trasformata di Fourier e su cui opera anche il banco del filtro ibrido, e per questa finestra temporale, quindi non per un'ampiezza istantanea che dura 1 su 4400 per dire, ma per esempio su una finestra temporale di 576 per esempio, avremo il numero di questi quali sono. E poi non abbiamo un numero di bit fisso, mentre nel PCM abbiamo 16 bit del CD o 24 bit nel tipo di audio. Qui il numero di bit per banda critica è variabile in funzione di quello che dice il modello psicoacustico. Il modello psicoacustico mi dice questa non la senti, 0 bit. Il modello psicoacustico mi dice questa la senti bene, prendi il doppio bit perché deve essere scritta bene, così se c'è un difetto, ci deve essere il meno difetto possibile se è più percepibile, quindi più bit per rappresentare più fedelmente quello che è giusto. Dopodiché tutti i coder rossi hanno una parte conclusiva del coder che impacchetta, cioè che scrive le informazioni nel formato standard di quello standard. Nel caso dell'MP3 questo impacchettamento è particolarmente sofisticato perché oltre a impacchettare nel formato fa un'ulteriore compressione, oltre a quella derivata dal processo che abbiamo detto poco fa, la scomposizione variabile nel dominio delle frequenze, il modello psicoacustico quantizzatore non lineare. Nella fase di impacchettamento è compresa una fase di compressione, però questa volta senza perdita di informazione. Quindi l'informazione già compressa viene ulteriormente compressa, però senza perdere ulteriore informazione, per raggiungere un livello di compressione ancora ulteriore. E a questo punto, questo è lo schema concettuale del coda dell'MP3. Devo tornare indietro per fare alcune considerazioni. Una considerazione riguarda il bit rate dei segnali in ingresso, e qua viene fatta una distinzione che cerca di caratterizzare dal punto di vista quantitativo come sia diversa la dimensione di un segnale musicale, ovviamente detto, rispetto a un segnale vocale codificato in modo adeguato e non sovrabbondante. Ora, siccome la banda del vocale può essere considerata fino ai 4 kHz se ci si accontenta, non so che quella è un po' più larga, però fino a 4 kHz si parla bene e la radio sottile va benissimo anche fino a 4 kHz, se non deve suonare la musica. Viceversa, se per la musica si pensa fino ai 20, allora il CM del CD abbiamo visto, sonda la notificazione di 8.000 euro, cioè quasi 400 per due canali, parole da 16 bit sono 1.400.000 rotti bit al secondo, mentre se prendo sempre un canale stereo, tra l'altro con la voce è bellissima anche mono, comunque se lo prendo stereo con una banda passante di 8 kHz, cioè scusate, con una frequenza che generalmente 8 kHz, cioè una banda passante inferiore a 8 kHz, e 8 bit di quantizzazione, perché la banda dinamica è molto più limitata che non rispetto a un'orchestra sinfonica, qui basta 228 kilobit e io aggiungo un mono, cioè 64 kilobit, che è ulteriormente la metà, che vuol dire che un segnale vocale mono mi pesa meno di 20 volte, un segnale vocale stereo costa meno di 10 volte, circa un decimo, diciamo, della codifica di un segnale musicale stereo. Questa considerazione va fatta un po' come un preliminare per capire che se uno vuole codificare informazione musicale deve avere certi tipi di attenzioni rispetto a qualità, se uno vuole codificare un segnale vocale intelligibile, tra l'altro meglio intelligibile, perché suppongo che voi abbiate avuto l'esperienza che sentite su un impianto impostato per sentire musica un segnale vocale, sentite più rimbombo, fate più fatica a discriminare il suono vocale, perché la componente in bassa frequenza rende meno intelligibili le parole, mentre sono limitate sia rispetto all'acuto ma soprattutto rispetto al grave, il parlato si sente molto meglio. Forse lo provate con l'autoradio, se tirate via, se avete il filtro sui toni e tirate via i suoni più gravi, capite molto meglio le parole di quello che viene detto dentro radio che se invece gliele lasciate. Quindi comunque una banda stretta per quello che riguarda il vocale implica anche un bitrate molto inferiore. Meno quantizzazione, meno campionamento, meno tutto, vuol dire un bitrate molto più piccolo. E qui c'è una stima, diciamo, un decimo, un ventesimo, quello che è. Questo giustificherà, nei vari ambiti applicativi, il fatto che siano scelte di formato orientate a bitrate con eventi musicali piuttosto che a bitrate con eventi vocali. Siccome i codec dei formati lossi prevedono la programmabilità, la parametricità del bitrate, ovvero si può scegliere se comprimere un certo bitrate piuttosto che un altro, e vediamo delle tabelle sui livelli standard previsti, se io codifico con un codec, con un coder per il bitrate, a comprimendo di meno avrà un segnale qualitativamente superiore, questo per esempio è 320 kilobit al secondo prima, e ovviamente comprimo di meno, 320 kilobit al secondo vuol dire circa un quinto del mega 4 bit al secondo del PCM stereo del CD, però io potrei comprimere molto di più, se comprimo a 188 kilobit al secondo è circa due volte e mezzo meno che 320 kilobit, quindi è circa una decina di volte meno del bitrate del PCM del CD. Però è un segnale degradato, anche facilmente percepibile. Quindi uno deve sapersi collocare rispetto alle funzioni. Se io codifico un MP3 per far sentire un file audio con le cassette acustiche di un computer con un tavolo che sta di fianco, con la sua ventola accesa, va benissimo 128 kilobit. Perché non ho la possibilità di percepire la banda dinamica fine, visto che non posso alzare il volume più che tanto tipicamente su una postazione di lavoro o un computer che non userò per sentire le file si suppone, e nello stesso tempo ho un volume di fondo piuttosto elevato, quindi riduce ulteriormente il rapporto segnale di fondo buono, diciamo, nel senso che se vado sotto il suono di livello della ventola non sento un suono, quindi devo sentire suoni più forti ma non troppo forti, quindi vuol dire che stringo la banda sia di sopra in termini di dinamica. Quindi lo stesso file, a seconda del contesto in cui lo vado a sentire, lo posso verificare con dei tipi diversi. Questa è una cosa che spesso sfugge, per caso che ci sono. Queste due osservazioni sono importanti. Su cosa sono lossi e lossless vedremo ovviamente adesso. Sul discorso del lossless, però dobbiamo dire una cosa adesso, per esempio c'è un motivo, sia per la codifica lossless in sé. Una codifica, una ricodifica lossless è proprio presente, come dicevo poco fa, nella fase più ampia di impacchettamento dell'MP3, cioè l'uscita dal condensatore non lineare, i code dell'MP3 applicano un'ulteriore codifica. Questa ulteriore codifica è basata su un tipo di codifica chiamata codifica SUFMA, che ha un tasso di compressione non prevedibile a priori come tutte le codifiche lossless, perché le codifiche lossless comprimono di più se il tasso informativo di una certa sequenza di informazioni è inferiore. Per intenderci, se dovete codificare lossless compresso una pausa, un segnale silenzioso, potete comprimere moltissimo. Se dovete comprimere un segnale musicale molto, molto ricco di informazioni, le codifiche lossless comprimono molto di meno. Lo stesso che succede nelle immagini: se comprimete una fotografia fatta con una macchina fotografica digitale, i fattori di compressione lossless sono molto inferiori se andate a comprimere lossless un cartone animato. Questo perché? Perché il cartone animato ha ampie zone dove i pixel sono tutti uguali, e il fatto che ci siano ampie zone dove i pixel sono tutti uguali permette di codificarli come un solo pixel per tot volte quanti sono quelli che servono, e quindi permette di avere una scalatura più grossolana dei toni di colore e quindi dei fattori di compressione superiore. Lo stesso vale nell'audio. Quindi le codifiche lossless non hanno un tasso di compressione prevedibile perché dipendono dal contenuto informativo di quello che si comprime. Quindi voi usate uno zipper, codificate un file, potete sapere cosa contiene. Il livello di compressione che tenete dello zipper varia da file a file. In qualche caso comprimerete del 10%, del 15%, del 20%, del 25%, del 30%, dipende dal contenuto del file. Il che mal si sposerebbe in teoria con l'approccio dell'MP3, che è un approccio che cerca di avere un bitrate fisso, a meno che siate voi a decidere altrimenti. Ma alla fine ho trovato il modo di sposarlo bene lo stesso, perché la codifica di UFO di volta in volta viene nell'MP3 basata su una specializzazione dell'applicazione del codice UFO per ogni frammentino di audio che viene applicato. Il significato di quello che ho detto sarà più chiaro quando nella seconda parte della lezione di oggi vediamo il codice di UFO. Quindi io direi che se non avete domande adesso, che fare adesso questo, e nella seconda parte della lezione vediamo il codice di UFO come incide. Questo ci servirà poi per capire come vengono applicati all'interno del cosa.
Ciao, sì, io sono esposto su.
Quando non so sfruttare il fatto che una certa qualità di informazione abbia certe caratteristiche, la codifica di Goodman mi garantisce a priori un certo tasso di compressione, ancorché non prevedibile con precisione, quindi non so sapere a priori di quanto comprimo. Questo vale in generale. Nel caso dell'MP3 viene applicato sui frammentini corrispondenti a un frame, quindi nel caso di MPEG 1 una certa quantità di bit, nel caso di MPEG 2 un'altra quantità di bit, comunque all'ordine di centinaia di bit, perché in un caso parliamo di poco più di 500 bit e nell'altro caso parliamo di poco più di 1000 bit. Questi 500 rotti o 1000 rotti bit vengono compressi, contengono al loro interno l'informazione impacchettata secondo lo standard MP3 e precedentemente compressa con Huffman e precedentemente compressa dal quantizzatore non lineare sulla base delle risultanze del banco di filtri ibrido e del modello CIO. Il modo di procedere è questo, il frame contiene queste informazioni e il codice di Huffman contribuisce a far stare dentro un frame il pacchetto di informazione corrispondente ai 576 piuttosto che ai 1000 euro. Il codice di Huffman in generale è basato su un principio molto semplice. Il principio molto semplice è: quando l'informazione viene ripetuta la codifico con una sequenza di bit più breve, quando l'informazione viene poco ripetuta la codifico con una sequenza di bit invece che codificare come nei codici ASCII o Unicode un certo carattere sempre con la stessa quantità di bit, se dovessimo codificare un testo di linguaggio naturale, codificheremmo con Huffman le vocali che cambiano frequentemente delle consonanti con pochi bit e le consonanti con più bit, in particolare le consonanti poco usate con più bit delle altre. Vorrei, adesso vado a vedere se trovo un esempio comodo, far vedere come si costruisce un codice di in generale, perché può essere molto utile per intuire il funzionamento anche nel particolare.
Quella quantità di informazione
io ho un'osservazione di quali sequenze binarie capitano più o meno frequentemente e le ricodifico, come si vede qua, si prendono sequenze di lunghezza 6 e sono, come potete immaginare, potenzialmente 6 vuol dire 64 numeri diversi, e non è detto che dentro una certa sequenza binaria ci siano sottosequenze di lunghezza 6 tutte 64, potrebbero delle 64 sequenze di lunghezza 6 essere di meno, quindi poi tutto si va a vedere quali ci sono, e poi per ciascuna si vede qual è la frequenza di occorrenza, in base a quello si produce un codice, e i modi di produrre il codice è quello che stiamo guardando qua, facendo un esempio sul 6 cifre binarie, cioè 6 simboli diversi, come dire nel caso dell'MTEC se avessimo 6 sequenze di lunghezza 6 differenti, 6 delle 64 possibili, così come qua abbiamo 6 simboli tra centinaia di simboli possibili che li vogliamo codificare sul base del fatto che abbiamo osservato una sequenza di informazioni da cui deriviamo il modo di codificarla. Nello stesso modo in cui opera il coder 3, guarda l'informazione binaria prodotta dal quantizzatore non lineare, la divide a fettine di 6 bit e va a vedere sul frame come sono distribuite le frequenze di occorrenza delle sequenze di lunghezza 6 che appaiono, il che vuole anche dire che il coder per ogni frame produce una tabellina che fa parte del frame di decodifica, cioè che dice per ognuna delle sequenze considerate di bit di lunghezza 6 qual è la ricodifica che faccio col codice di uno. Ma andiamo avanti che capiamo. Allora supponiamo di avere questa sequenza di 102 simboli che contiene, non importa in quale ordine, per 45 volte il simbolo 6, per 20 volte il simbolo 5 e così via. Allora il modo costruttivo per creare una codifica è andare a vedere tra tutte le frequenze di occorrenza quali sono le due più basse e considerarle come due simboli che vanno ricodificati con un metasimbolo, cioè con un simbolo che porta alla decodifica di entrambi di ordine superiore. Quindi per decodificare 1 e 2, che sono i simboli con frequenza di occorrenza più bassa, io vado a sommare 5 più 7 da 12 e dico che creo una specie di alberello in cui sotto a un nodo che etichetto con la frequenza di occorrenza 12 sta il nodo con frequenza 5 corrispondente al simbolo 1 e il nodo con frequenza 7 corrispondente al simbolo 2. Vuol dire che ho probabilità 12 su 102 di avere o il simbolo 1 o il simbolo 2, e in particolare di queste 12 probabilità 5 portano al 1 e 7 portano al 2. Il fatto che questa posizione abbia probabilità di occorrenza 12, ricostruendo la tabella precedente, sostituirò le righe del simbolo 1 e del simbolo 2 con un simbolo che metto con l'asterisco, cioè un metasimbolo che non è un simbolo effettivo, che ha frequenza di occorrenza 11, che a questo punto non è più la frequenza più bassa, però la frequenza più bassa a questo punto sono queste due. Quindi costruirò un ulteriore alterello che ha una foglia corrispondente al simbolo 3 con probabilità di occorrenza 10 e una foglia che è il metasimbolo precedentemente costruito con probabilità di occorrenza 12, questo per essere precisi, che al di sotto ha le due foglie che abbiamo già visto, cioè quella del simbolo 1 con frequenza 5 e il simbolo 2 con frequenza 7. Tutto questo avrà la frequenza di occorrenza che è data dalla somma del 10 più 12, quindi 22 che ho scritto qua. A questo punto sostituirò dentro questa tabellina 10 e 12 con il 22 mettendolo in ordine, quindi tra il 45 e il 20. Quindi ritroverò con questa nuova tabellina su cui opero come ho fatto precedentemente. Mi mantengo gli alberelli man mano che costruisco, ma gradualmente li arricchisco dei nuovi nodi. A questo punto i due simboli con minor frequenza di occorrenza sono il 4 e il 5 con frequenza 15 e 20, quindi costruisco un alberello che a questo punto sta staccato, perché non saprei dove attaccarlo per ora, a un nodo che ha frequenza di occorrenza 35 con le foglie che portano al simbolo 4 con frequenza 4 e al simbolo 5 con frequenza 20. Sostituisco il 15 e il 20 con 35 che va a posizionarsi tra il 22 e il 35. A questo punto il 22 e il 35 mi portano a fare un albero che ha come foglie il 22 e l'altra foglia il 35. Ciascuno si porta sotto quello che già aveva sotto, quindi sotto 35 ho la foglia del 4 e la foglia del 5, sotto il 22 ho la foglia del 3 e l'alberello con frequenza e occorrenza 12 che sono la foglia del 2 e la foglia del 2. E a questo punto al posto del 22 e del 35 metto la frequenza di occorrenza 57 che è la somma di 22 e 35 che è superiore a 45, ma ho finito perché a questo punto con questi due utili faccio l'ultimo passo che è costituire il nodo che ha il totale della frequenza di occorrenza, cioè 102, per un metasimbolo che da una parte mi porta al simbolo 6 con frequenza di occorrenza 45, dall'altra parte mi porta all'alberetto che aveva frequenza di occorrenza 57 precedentemente costruito, con tutti i sottotorelli precedentemente costruiti. E come vedete in questo alberetto ci sono percorsi più corti o più lunghi a partire dalla radice. Se questa che abbiamo appena costruita è la radice di questo albero, se noi percorressimo quasi a percorso su questo albero arriveremmo con percorsi di diverse lunghezze e diversi simboli, e in particolare i simboli più frequenti con un percorso più corto, quindi il 6 che è in origine il simbolo per la frequenza di occorrenza maggiore, cioè 45, è quello che ha il percorso più breve, cioè il percorso di un solo passo. Se voglio arrivare al 4 o al 5 devo andare a sinistra, poi a destra e poi per il 4 a sinistra e per il 5 a destra, ma in ogni caso devo fare un percorso di lunghezza 3. Mentre se voglio arrivare all'1 o al 2 devo fare un percorso che è sinistra, sinistra, destra e rispettivamente sinistra per 1 e destra per il 2, quindi percorso di lunghezza 4. Mentre se voglio arrivare al simbolo 3 devo fare sinistra, sinistra, sinistra e percorso di lunghezza 3. Quindi abbiamo un simbolo con percorso di lunghezza 1 che è il 6, tre simboli con percorso di lunghezza 3 che sono rispettivamente il 3, il 4 e il 5 e due simboli con percorso di lunghezza 4. Alla lunghezza dei percorsi corrisponde la quantità di cifre binarie, quindi simbolo più frequente, percorso più breve, sequenza binaria più corta, simboli meno frequenti, percorso più lungo, più cifre binarie. Immaginatevi di associare ogni volta che andate a sinistra una cifra 0, ogni volta che andate a destra una cifra 1, è come dire che codifico il simbolo 3 con 0, 0, 0, oppure codifico il simbolo 1 andando a sinistra 0, a sinistra 0, a destra 1, a sinistra 0, quindi 0, 0, 1, 0, oppure il simbolo 2, sinistra, sinistra 0, 0, destra, destra 1, 1, quindi 0, 0, 1, 1, la codifica del simbolo 2 e così via, alla fine mi ritrovo ad avere una codifica che posso riassumere alla grande. Abbiamo detto il simbolo più frequente è il simbolo 6, che lo codifichiamo quindi con la cifra 1, una sola cifra che vale 1, mentre di lunghezza 3 abbiamo 000 per la cifra 3, abbiamo con il corrispondente, il 5, lo sostituisco con i bit corrispondenti, l'1 lo sostituisco con i bit corrispondenti, il 6 lo sostituisco con il bit corrispondente, il 2 lo sostituisco con i bit corrispondenti. Se questa è la codifica, è dentro un frame di traccia una codifica di questo tipo, quindi con dei simboli di lunghezza variabile. Il codice di UFON produce simboli che sono codificati a lunghezza variabile. Non la posso leggere al contrario, mentre io posso leggere 45162, ma posso leggere anche 26154 e ricostruirlo, non c'è problema. Questa no, questa ha un verso preciso. Io devo essere in grado di ricostruire a queste sequenze di bit che sono di lunghezza variabile, quindi non posso sapere che ogni 3 cifre c'è un simbolo, perché non è vero. Non posso sapere che ogni 2 cifre c'è un simbolo, perché non è vero, quindi non posso andare in mezzo a quella sequenza di codificare un frammentino. Questo non posso fare. Metto il frame MP3, per i fatti suoi sta in piedi, quindi se prendo un frame MP3, lo tiro fuori dal file e lo decodifico per fare il frammento del suono. Io se vado lì dentro non posso prendere una sequenza di bit, tutto a piacere, e decodificare. Devo partire comunque dall'inizio, perché devo partire dalla radice. Io mi devo muovere su questo albero. La cifra binaria dopo che è un 1, allora vado qua, no scusate, non c'è niente, vado sotto il 57, vado a destra perché è un 1, la terza cifra è uno 0, siccome 35 è un asterisco vado oltre, guardo la terza cifra è uno 0, quindi vado a sinistra e trovo qua, qua c'è un simbolo, quindi lo decodifico. Sono arrivato a trovare il simbolo 4, quindi questo diventa un 4. E da qua cancello questi siti, non sono più, comincio a leggere da qua. E così vado avanti. La fase di codifica è semplicemente percorrere l'albero tante volte quante servono per arrivare di volta in volta a un simbolo. Di volta che trovo un simbolo, erodo dalla sequenza codificata a Uffman, decido il binario corrispondente alla codifica e faccio di codificare quello dopo. Io so che ho trovato un simbolo, quando ho percorso l'albero sono arrivato a trovare un simbolo percorrendo l'albero. A quel punto passo a cercare il simbolo dopo. Quindi qua comincio con 0 di nuovo, vado a sinistra, poi trovo 1, vado a destra, poi trovo 1, vado a destra e trovo il simbolo 5. E allora decodifico 0, 1, 1 con 5, non guardo più questo e comincio a guardare questo e così via. Non lo posso fare al contrario, lo posso fare solamente in questa direzione. Questa ulteriore codifica, ribadisco, serve solamente per avere un ulteriore fattore di compressione che costa relativamente poco a livello computazionale. Costerebbe molto se la sequenza fosse molto lunga, ma visto che viene fatta sul singolo frame, i frame non sono molto lunghi, il costo computazionale di fare il codice di UFON non è molto alto. Non è un costo lineare, è un costo più che lineare, ma se la sequenza è abbastanza breve, il costo non è molto alto, per cui il coder perde un po' di tempo per fare questa ulteriore codifica e produrre nel frame MP3 la quantità di informazione compressa ulteriormente, quindi si guadagna in termini di trade grazie anche a questo. Layer inferiori non hanno questa possibilità. Tornando al andiamo a vedere le cose che ancora non ho detto. Le dimensioni dei frame, scusate. parametri particolarmente significativi che caratterizzano le differenze tra gli impegni risultati rispetto alla critica audio tra impeg 1 e impeg 2. Non siamo proiettati negli impeg successivi. Allora, il layer 1 ci dice che ha un bitrate da 334 kbit al secondo per il segnale stereo, per avere un bitrate buono, ma non buonissimo, e usa frame di 384 kbit. Vuol dire che sono 384 per 16 bit.
Scusa.
Come informazione di partenza. E il formato associato al layer 1 viene chiamato MP1 in nome di rispetto al layer 2, pare quello che dicevo prima, il code era un po' complicato di quello del layer 1, frame è un grosso, è 1152 campioni per frame, quindi è, se non mi sbaglio, il triplo. Va bene per gli trade intermedi rispetto al 384 del layer 1, quelli più dati del layer 3, ma il 256 kbit al secondo è inferiore come qualità al 256 kbit del layer 3, che come vedremo fra poco, ma l'ho già accennato prima, il livello migliore qualitativamente del layer 3 è il layer 3 a 120 kbit, quindi è superiore non solo al bitrate, ma molto superiore alla qualità rispetto ai 256 kbit del layer 2. Il formato che veramente ci interessa è il layer 3. Il layer 3 è quello che dà luogo alla macchina MP3 che è stato utilizzato e in genere usato anche come suffisso nei formati di file. Anche se, come ho già detto, i formati di file che hanno come suffisso MP3 hanno in realtà all'interno formati potenzialmente molto diversi. In particolare, la dimensione dei frame layer 3 è di 1152 campioni PCM, quindi 1152 per 16 bit di formazione originale nell'MPEG 1, mentre la metà nell'MPEG 2, quindi l'MPEG 2 ha meno campioni per frame. Vorrei sottolineare un aspetto, non deve dire, ma è meglio 576 o meglio 1152. Pare il discorso che facevo prima quando vi ho parlato, fatto qualche accenno al senso associato all'utilizzo della trasformata di Fourier. Se io ho un frame di 1152 campioni, sto considerando una finestra temporale più ampia e avrò un numero di linee spettrali, cioè di frequenze rappresentate da 2000 frequenze maggiore, però una risoluzione temporale inferiore, perché 1152 campioni sono il doppio del tempo di 576 campioni. Quindi vuol dire che un frame MP3 fatto con il MPEG 1 ha una risoluzione temporale inferiore e uno spettro frequenziale più finito. Quindi quando io decodifico un frame MPEG 1, si chiama sempre MP3, però se decodifico una modifica che al suo interno è MPEG 1, rappresenta un intervallo temporale maggiore, quindi ha una finezza minore come grano temporale. Quindi è meglio per cui. Sarà anche meno fine come rappresentazione di quanto è fitto lo spettro, però io avrei detto un grano temporale maggiore. In particolare, se dividete 44.100 per 576, risulterà un intervallo temporale che è la metà rispetto a quello del frame di MPEG 1. Se prendo 44.100 e lo divido per 1152, avrò circa un quarantesimo di secondo. Se io lo divido per 576, avrò circa un ottantesimo di secondo, quindi una finezza temporale, ma nettamente inferiore a quella del PCM. Se vi ricordate, a un certo punto parlando del PCM, vi ho detto, iniziate a ragionare sul fatto che la modifica PCM ha comunque la possibilità di una granularità temporale estremamente superiore alla granularità temporale delle codifiche compresse lossi, perché le codifiche compresse lossi operano nel dominio delle frequenze con codifiche che riguardano intervalli temporali di un certo numero di centinaia di campioni. in particolare adesso di 7 anni, sono 1152 di frame 3.1, quindi circa 40 frame al secondo, e 576 di frame 3.2, quindi circa 90 frame al secondo. Le considerazioni sulla qualità, diciamo, quale lasciare perdere, fare il discorso di 120 km era migliore, il concetto di migliore o peggiore dipende soprattutto dal modo di impiego degli anni di impiego. Il layer 3 è l'unico che applica anche la connettività, prima ancora di più, è l'unico che utilizza estensivamente il concetto delle bande critiche e in più ha tutta una serie di opzioni che vedremo succintamente nel lavoro. Questo per quanto riguarda le differenze di formato tra il frame 1 e il frame 2 in termini di dimensione del frame e di caratterizzazione della dimensione del frame rispetto ai diversi data. Ma ripeto, focalizziamo sul layer 3 che di fatto è quello che ha portato a uno standard più utilizzato. E torniamo un attimo alle metà funzionali dello schema. Questo vi ha già parlato un po', però accenniamo qualche cosa di più personale di questo. Utilizza un certo tipo di trasformazione, mi interessa relativamente poco che paghiate un po' una parola e non andiamo a vedere in dettaglio come funziona. Leggetelo, se lo ricordate bene, se non muore nessuno, però vi conto che avete capito il concetto del banco di filtri che produce una ricodifica del dominio delle frequenze basate su bande critiche e non su una suddivisione lineare del campo. Il modello psicoacustico è una cosa complessa che dovrebbe risultare familiare come concetto e come funzioni dal corso di Mancuso, perché nel corso di Mancuso si fa riferimento da una parte a come funziona la cofia e dall'altra a come il funzionamento della cofia si è modellato per ottenere i modelli psicoacustici e i modelli di compressione. Principalmente ci sono due famiglie di principi che sono formalizzati dentro il modello psicoacustico. I principi che tendono a identificare le componenti del segnale sensibili direttamente, perché fuori dalla capacità di percepire o perché al di fuori delle sorte di percezione superiori o inferiori o anche differenziali. Vi ricordate quello che abbiamo detto all'inizio del corso sul fatto che lo spazio additivo è uno spazio infinito, cioè quindi soglie di percezione inferiore sia per l'ampiezza che per la frequenza che per le durate e soglie differenziali per ciascuno di questi parametri. Ecco, il psicoacustico tiene conto di tutte queste informazioni, tutto quello che va fuori dallo spazio intero lo taglia. E secondo, la seconda famiglia di principi che opera il modello psicoacustico sono quelli di mascheramento reciproco tra componenti frequenziali, come dire che sia all'interno di un segnale sono delle frequenze sufficientemente parenti, lo dico propriamente non per il primo, due frequenze che sono molto imparentate, di cui una più ampia dell'altra, quella più ampia può mascherare da tutto in parte la seconda. Il che fa sì che il modello psicoacustico dica quantizzatore lineare di queste due, dai più vinta quella lì e di meno quell'altra, ovvero dai più vinta quella che sarà percettivamente più rilevante. Questo viene tradotto in funzioni di mascheramento reciproco che sono chiamate SNR, Signature Mask Ratio, e il pacchetto di SNR è quello che permette al modello psicoacustico di produrre informazione che guida il quantizzatore non lineare a decidere quanti bit utilizzare per codificare una certa ampiezza di una certa banda. Quantizzatore lineare, abbiamo detto quello che faccio, prende quello che dà il modello psicoacustico, prende dall'altra parte il segnale scomposto in bande critiche e applica la codifica con un certo numero di bit variabili sulla base delle indicazioni che vengono dal modello psicoacustico e produce una sequenza di bit che poi va in ingresso all'impacchettatore che fa la codifica di ultima e infine produce il formato dello standard, costruendo i frame che che per le codifiche base di MP3 sono autoconsistenti, cioè il singolo frame può essere decodificato indipendentemente dal contesto, cioè dai frame che precedono e da quello che succede. Esistono però, come vedremo, formati di MP3 che devono essere però scelti in fase di codifica. Un coder non sceglie implicitamente i formati di cui sto accennando adesso. Esistono formati che invece mescolano la codifica del contenuto informativo di un frame con i frame contigui per ottimizzare l'utilizzo dei frame, nel senso che se ho dei frame con poca informazione, dei frame con molta informazione, quelli con poca informazione sono, con questi tipi di codifiche che parleremo più avanti, utilizzati in parte per codificare l'informazione in eccesso che non sta decodificata all'interno del frame. Però l'MP3 in parte è autoconsistente frame per frame, ovvero ogni frame contiene tutte le informazioni, tutta e sola l'informazione di quel frame. Può essere cantata, può essere, per dire, si potrebbe fare un file MP3 codificato con una codifica base, cioè senza specifiche di ottimizzazione dell'utilizzo dei frame, permetterebbe per esempio di fare il taglio e incolla di frammenti MP3 senza creare problemi di introduzione di errori in decodifica dovuti al fatto che ci siano informazioni di un frame messe parzialmente in altri frame. La codifica base MP3 permette di tagliare singoli frame e usarli come se fossero i fotogrammi di un film. Ciascuno, come i fotogrammi di un film, ciascuna è un'immagine che può essere usata in modo autoconsistente, così un frame può essere usato come un intervallo temporale a sé stante. Quindi in fase di codifica del giro che fa il segnale, a questo punto l'abbiamo visto tutto, invece in fase di decodifica il giretto è molto più semplice perché non c'è più il problema del modello psicoacustico, c'è solo da fare il percorso inverso. Se qua abbiamo fatto conversione dal dominio del tempo a quello delle frequenze, quantizzazione non lineare e impacchettamento, al contrario faremo lo spacchettamento, la dequantizzazione e un banco di tipo diverso, quindi riporta al segnale originale la sequenza del decoder. Sarà una sequenza di questo tipo, il suo tempo di carico sarà estremamente più leggero e quindi qua si effettua il giretto sugli alberelli di Huffman, ogni frame c'era il suo alberello legato al frame perché ogni frame ha la tabellina del suo codice di Huffman, si dequantizza, quindi si passa dalla sequenza di ampiezze di bande critiche quantizzate in modo non lineare a ampiezze di bande critiche normalizzate pronte per la conversione un banco di filtri di livello inverso per ottenere un segnale del dominio del tempo. Da ogni frame, a seconda che stiamo usando MPEG 2, vengono fuori 576 ampiezze istantanee, stiamo usando un frame MPEG 1, verranno fuori 1172 ampiezze istantanee. Caratteristiche del primo MP3, cioè del MP3 che è derivato dal primo impact, cioè l'impact 1 degli altri. come ho detto quando ho parlato di frequenze di cambiamento tipiche del BCM, la prima famiglia di frequenze di BCM si è diffusa tra la famiglia dei 32, dei 44 e 1 e 48, 32 per il broadcasting, 44 e 1 per il consumo e 48 per il professional. Quindi tipicamente il primo è break 1 degli altri, fa riferimento a queste frequenze di cambiamento. Attenzione al discorso della frequenza di cambiamento. Indipendentemente da qual è la frequenza di campionamento del PCM che si codifica in MP3, l'MP3 dell'MPEG 1 degli R3 ha i suoi 1152, cioè indicato il numero, cioè come abbiamo detto prima, di ampiezza istantanea di per frame, che vuol dire che il grado di tempo corrispondente a un frame MP3 è variabile in funzione della frequenza di campionamento. Se non è chiaro, per favore chiedete. Se ho una frequenza di campionamento più alta, stesso frame con lo stesso numero di campioni fa riferimento all'intervallo più breve, evidentemente, perché con una frequenza di campionamento più alto ho una densità di campioni maggiore, quindi l'intervallo di tempo è più breve. Dopo meno tempo arrivo ad avere il 1152, se il numero giusto. Così come se ho una frequenza di campionamento a 32 kHz avrò un intervallo di tempo più lungo associato al frame, perché la frequenza di cambiamento 32 rispetto a 48 è 50% in meno. Se dura 3 secondi un intervallo di tempo MP3 a 48 kHz, la stessa dimensione di MP3 a 32 kHz riguarderà una 3 secondi superiore, sbagliato ad esempio, devo dire 2 secondi per questi e 3 secondi per l'altro. 2 secondi a 48 kHz sono come 3 secondi a 32 kHz.
Ripetere, scusa.
Sì. Se la frequenza di cambiamento 32 sta a 48 come 2 sta a 3, perché 16 per 2 fa 32, 16 per 3 fa 48, allora l'estensione temporale del frame è proporzionata alla frequenza di cambiamento fissata alla dimensione del frame. Siccome il break 1 degli R3 è 1152, ammesso che sia giusto il numero, ribadisco il concetto di sempre, però il numero è fisso, e se quello è un altro, il numero fisso rappresenta una quantità di tempo a 48 kHz, che è i due terzi della quantità di tempo a 32 kHz. La quantità di tempo a 32 kHz è maggiore della misura di 3 mezzi. Quindi prima avevo sbagliato esempio perché ho detto 3, volevo cominciare dalla parte più alta, cioè non è il senso, però 2 secondi a 48 kHz sono come 3 secondi a 32 kHz. In termini di dimensione del file. Come dire che un file a più bassa frequenza di campionamento rappresenta un'estensione temporale maggiore se è grosso uguale. O se preferite che a più bassa frequenza di campionamento il file è più piccolo se è grosso uguale. E dirò un consumo di tempo più in fretta perché ogni frammento dura più tempo. E da parte una qualità inferiore, questo è logico. Frequenza di campionamento più bassa, qualità inferiore, è abbastanza logico che un file di qualità superiore occupi più spazio. Poi i bitrate non sono usabili con quantità, cioè non c'è un potenziometro virtuale che permette di variare con quantità le frequenze di campionamento. Ci sono delle tabelline di valori prefissati con cui gli algoritmi di codifica e decodifica possono operare. E i range tra cui queste tabelline variano sono anch'essi variabili e decrescono a crescere del value, cioè a crescere della qualità, nel senso che per avere una qualità molto alta del layer 1 si arriva ad avere 448 kilobit al secondo rispetto al massimo del layer 3 che è 720 kilobit. Da qualche parte ci deve essere. Queste sono le tabelline delle frequenze di cambiamento previste per l'operatività dei project MPEG 1 rispetto ai vari layer. Focalizzerei l'attenzione sul layer 3, che varia tra 32 e 320 e varia una certa serie di livelli, di cui dal punto di vista musicale direi di cominciare a ragionare da 128 in su, perché al di sotto del 128 proprio siamo messi in marcia. Molto degradati. Segnali segnali al di sotto del 128 sono molto interessanti, perché cosa? Trasmettere per esempio in rete dei segnali non usabili commercialmente, perché sono talmente degradati che non sono usabili commercialmente, però possono servire, arrivo, per esempio se dovessi fare un sito che serve a promuovere un certo catalogo e non voglio preoccuparmi che mi rubino i contenuti, gli posso mettere dei file audio codificati 64 kilobit, se uno se li scarica se li sente peggio per lui, però più che altro possono servire per capire se un certo brano mi interessa oppure no. Oppure sto usando un brano di qualcuno che ha dei diritti, riesco più facilmente a ottenere una liberatoria per usare qualche punto di quel brano da qualche parte pubblica, che non se lo mettessi ad alta qualità, perché se lo metto ad alta qualità fa pagare le royalties, se lo metto per la bassa qualità tipo 64 kilobit, magari dipende da che tanti diritti, posso avere più facilmente una certa utilità nella stagione
propria. Ma i diritti che arrivano lì sono fissi o sono variabili?
Sono fissi, sono fissi, però
non sono fissi. Di solito non sono codificati con variable bit rate.
Quello è un altro formato di cui non abbiamo ancora parlato.
Ah, perfetto.
E comunque variable bit rate fa riferimento a questi bit rate.
Sì, sì,
cioè,
sì,
anche il variable bit rate non è che codifica di frame a 36.
Sì, no, so che sono gli stessi.
Variable bit rate, cosa che parleremo molto, scelgono frame per frame quali tra questi. Comunque non c'è la variazione di continuità della frequenza di cambiamento. E le frequenze di cambiamento usabili sono diverse a seconda del periodo. Ribadisco che al di là del periodo 3 c'è poco interesse per gli altri, però giusto perché lo sappiate. La frequenza massima varia a 448 per il periodo 1, 44 per il periodo 2, 380 per il periodo 3. Le appassionate di musica che vogliono il complesso, però, perché un po' il contrasto con l'appassionato di musica, però scelgono sempre 320, perché 320 ha una qualità dal punto di vista percettivo veramente difficilmente distinguibile dal BCM audio. Dato file di una certa sensibilità temporale, non so quanti file durerà, però quando un file di una certa quantità di file non posso sapere di quanto qual è l'estensione temporale associata, posso solo saperlo dopo una fase di codifica per sapere quanto dura, o dopo una fase di codifica per sapere quanti cose il file. Per ovviare a questo problema, anche a livello di progetto, questi formati grossi sono nati per la banda di trasmissione, è importante per avere delle garanzie di trasmissione che permette di essere utilizzata ad esempio durante una riproduzione senza interruzione, che si possa calcolare a priori qual è il ritardo nella modifica. E questo non lo posso fare se ho un variable bitrate che non permette di avere con precisione il processing delay in fase di decodifica. Allora hanno inventato un'evoluzione dell'evoluzione. Se il bitrate variabile era un'evoluzione del bitrate fisso, hanno inventato l'average bitrate, cioè il bitrate medio, cioè un bitrate variabile ma che mi garantisca di avere alla fine un bitrate medio. Come dire, io ho un file che dura un'ora, gli dico average bitrate 192 km al secondo e il coder ha questa direttiva che produrrà comunque un file che complessivamente ha questo bitrate medio, ma frame per frame varierà potenzialmente su tutte le frequenze di campionamento possibili per ottimizzare il risultato in fase di codifica mantenendo il problema di bitrate. Il coder poi se ne frega perché il coder per il secondo centro decodifica quello che trova il coder non si può. Se c'è una qualche opzione che non è supportata, il coder vada fuori mercato da solo, perché i coder sono talmente evoluti che credo che tutti i sopravvissuti facciano praticamente tutte le cose che possono servire a quel coder. Il formato average bitrate è un formato interessante da vari punti di vista, riprenderemo questo argomento quando parleremo di un particolare tipo di codifica del bitrate, che è la codifica del bitrate del quark, che è una codifica che sfrutta frame adiacenti per codificare gli eccessi di informazioni di frame che stiano in mezzo a frame non totalmente utilizzati al meglio per la composizione. E vedremo che è un'opzione notevole utilità soprattutto quando si vuole ovviare ad alcuni inconvenienti di quest'altra tecnica di cui parleremo la prossima volta quando parleremo di bitrate quindi l'average bitrate in realtà c'è una codifica che ha trovato interessante l'ulteriore formato che non è praticamente utilizzato è bitrate in forma, cioè scrive bitrate con una valoria di fuori della tabella che vi ho fatto vedere. Siccome la tabella che vi ho fatto vedere è parte integrante dello standard ISO, se io fossi un editore non farei mai un file bitrate free format, perché metterete dei file che potrebbero non essere decodificati dai player, dopodiché l'utenza quando compra un file, e questo non funziona, ha giusti motivi di rimostranza, quindi l'editore non ha nessun interesse usare il formato free format. Questo formato è un formato dal punto di vista abbastanza teorico, ma di fatto non è interesse commerciale perché non è compliant, cioè non soddisfa i requisiti dello standard. Un discorso a parte, e nemmeno tanto elementare, è quello che riguarda la codifica di canale. A questa peculiarità dal punto di vista poco apprezzabile è che è comunque modificato stereo indipendentemente dalla qualità dell'informazione che ci mettete dentro, quindi se modificate del mono dentro un CD sprecatevi l'altro spazio perché mettete la stessa modifica sul canale sinistro e sul canale destro. L'MP3 da questo punto di vista è un po' meno tonno, anche perché l'MP3 è nato come tecnologia software, tecnologia di file. Mentre il motivo per cui il CD è tra virgolette tondo è perché è un supporto fisico e scatenata la codifica del CD legata da subito, non alla tecnologia software di file, ma alla tecnologia di masterizzatori e player. Comunque è nato così la giustificazione del fatto che sia solo stereo e che è nato per lo stereo perché non è un mono sembrato di scarso interesse e non ci hanno nemmeno pensato come industriale a fare apparecchiature che avessero i diversi formati, cioè perché sarebbe stato un lieve costo aggiuntivo per le apparecchiature a fronte di un mercato aggiunto decisamente inferiore al tempo. Ma è lasciato perdere. Invece a livello di software si può fare di tutto e di più senza costi aggiuntivi, per cui fin dai primi coder e decoder MP3 c'è stata una certa varietà ovviamente di formati stereo, cioè di formati canali. Allora, intanto c'è la possibilità di codificare mono, quindi se io codifico mono i frame contengono informazioni di un solo canale, niente interfogliare le codifiche di diversi canali e un file mono a parità di frame occupa ovviamente la metà dello spazio. Il stereo pieno codificato con lo stesso MP3 con lo stesso MP3. Mi è chiamata single channel la codifica MP3 mono. Poi c'è la codifica stereo standard, quindi due canali indipendenti ma che vengono considerati sincroni, quindi l'informazione interfogliata all'interno dei frame, non tale che il frame, come nel caso dei dei frame CD che non danno i frame MP3, come l'altro giorno, come il frame CD contiene i suoi segni per il stereo, come dicevamo l'altra volta, il frame MP3 conterrà la quantità di campioni che abbiamo detto prima, secondo me dipende da sia 3-1 e 3-2, però se è mono saranno tutti in un canale, se è stereo sarà metà di un canale e metà di un altro canale, se la codifica è stereo. Codifica stereo vuol dire che hanno pari dignità i due canali, o detti in altri termini, occupano la stessa quantità di spazio di una codifica mono ciascuno. Poi c'è la codifica dual channel. La codifica dual channel ha perso di significato con l'avvento di altre codifiche compresse, mi riferisco soprattutto alla DAS W di ACI, che ha la possibilità di avere multicanale e quindi supera ampiamente il discorso del dual channel. Il dual channel era nato per avere due canali non visti come stereo, ma due canali mono da usare in alternativa, in particolare per fare le edizioni bilingue di qualche cosa. Devo fare le cose in italiano e in inglese, uso la modifica di canale, così ho un audio che è sincrono rispetto a qualche altro processo, tipicamente video, ma posso scegliere alternativamente se usare un canale o l'altro. Quindi se avete un tipo di video che come traccia audio invece che avere un formato ADVCL ha un formato MP3, sarà un formato semilingue dual channel. Se è multilingue sarà sicuramente un formato per quattro ACI, dove posso mettere tutte le lingue che voglio e non c'è il limite di metterle in due. Comunque dual channel sono due canali mono, sincroni, da usare in alternativa che non completamente. Quindi il dual channel è interfogliato come lo stereo, quindi ogni frame contiene l'informazione corrispondente allo stesso interferimento. Invece, nell'MP3 hanno anche pensato a modalità, e non solo una, in particolare due, che recuperano spazio sfruttando il fatto che l'informazione tra i due canali di una masterizzazione stereo non sono del tutto... C'è una totale indipendenza del contenuto informativo tra i due canali dello stereo. Diciamo, a seconda di come sono distribuiti gli strumenti nello stereo, potrebbe anche succedere che lo strumento sta solo sul canale, però normalmente gli strumenti sono posizionati anche in posizioni intermedie. Allora, l'idea di codificare lo stereo comprimendo ulteriormente, cioè sfruttando la codifica di un canale per codificare l'altro, è stata realizzata in MP3 principalmente in queste due modalità. Questo intensity, ovviamente non è appunto dovrebbe essere intensity. Una è la modalità intensity stereo e l'altra è la modalità MS stereo. Allora, MS stereo non peggiora la situazione dal punto di vista informativo, perché MS stereo difficilmente tiene conto di un aspetto aritmetico, e cioè codificando da una parte la somma dei campioni in certe scarpe, dall'altra la loro differenza, complessivamente bastano meno. Considerazioni analoghe a quelle che hanno utilizzato le codifiche differenziali, cioè hanno osservato che se io codifico invece che l'ampiezza del canale sinistro, l'ampiezza del canale destro, codifico la somma del destro e del sinistro da una parte e la differenza del destro e del sinistro dall'altra, alla fine mi servono meno di. Francamente non ho mai guardato come sia costruito il frame MS stereo e neanche intensity stereo, quindi non so come ti facciano guadagnare spazio nella costruzione del frame, però i principi di guadagno sono quelli che vi sto dicendo. L'MS stereo non perde informazione, questo è un aspetto interessante, ma guadagna bit codificando somma e differenza, da cui poi può risalirci. Avendo somma e differenza si può risalire paralleliamente ai valori di ampiezza dei due canali separati. Con una semplice operazione di decodifica ricostruisco l'ampiezza istantanea in un certo istante del canale sinistro e dall'altra quella del canale destro. Quindi qua è solo un discorso aritmetico che mi permette di guadagnare bit senza perdere qualità. Invece in intensity stereo perdo qualità, non su tutta la banda di frequenza, ma l'idea base dell'intensity stereo è che il sistema uditivo umano abbia una capacità percettiva inferiore, nel senso di discriminazione in frequenza e di posizionamento dei sorgenti del suono, a suoni in frequenza su metodi di equivalenza. Per cui l'intensity stereo vedo qualche giornata per cui c'è scritto MS stereo, questo è l'intensity stereo, potete immaginare visto che sono la definizione del MS.
Scusi, MS sarebbe per cosa?
Cosa?
MS.
No, no, per cui c'è quello che stavo dicendo.
Ma sì, a parte che adesso ti sia sbagliato, però MS di per sé cosa vuol dire?
È il mono stereo. L'intensity stereo codifica le frequenze al di sopra dei 2 kHz come la somma del contenuto frequenziale, quindi vuol dire che il quantizzatore non lineare combina la codifica quantizzata dell'ampiezza istantanea della banda critica di sopra i 2 kHz con un numero solo, mentre codifica separatamente il canale destro e il canale sinistro per le bande critiche di sopra i 2 kHz, quindi perde informazione. Francamente non ho mai avuto modo di fare una valutazione soggettiva del fatto che con la codifica intensity stereo si perda percettivamente in modo significativo il codone, non ho mai avuto modo di provare. Non so nemmeno quanto sia utilizzata la codifica stereo di intensity stereo. Quello che io ho potuto verificare, quello che fanno i coder, è verificare nello header cosa c'è scritto, in funzione di quello che c'è scritto, mettersi in condizioni di decodificare correttamente quello che c'è nei frame. Quindi il decoder, quando vede l'indicazione di intensity stereo o di MS stereo, decodifica opportunamente, in un caso decodificando la somma di differenza, nell'altro caso duplicando i valori di ampiezza istantanea di sopra i 2 kHz sui due canali, che a questo punto non serve. Vuol dire che quando ho una codifica di questo tipo, nel destro e sinistro, nella banda del 2 kHz e 20 kHz, ho la stessa, come se fosse buona, sostanzialmente, di due canali. Mentre è differenziata per la banda. Non ho su questo tipo di distinzione indicazioni su quanto siano usate queste codifiche e che difetto percettivo posso introdurre in test di stereo. Sarebbero anche interessanti se non lo. Va da sé che se uno non vuole avere nessun problema usa la codifica stereo, ma non ha neanche nessun problema se usa la codifica MS stereo, perché non perde la informazione e va da sé. Sono la metà di quelle di 1, quindi il valore di D3 sono inferiori nelle D3 perché si arriva al massimo 160. Quindi quando voi avete un file del D3 320 km al secondo già sapete che è un impact 1 degli D3, meglio un impact 2 degli D3. Già da queste osservazioni è anche osservato che ci sono i tre più bassi, grande da 8, e capire che partiva non è vero. Quindi con il PEC 2 si introducono qualità di canale, qualità di codifica superiori sia rispetto al B3 minimo, sia rispetto al B3 massimo che al più basso. Le tipologie di internet sono le stesse, invece le codifiche di canale sono le stesse, più il fatto che nel PEC 2 intervengono le codifiche a 3, 4, 5, 5 più 1 canale. Quindi si arriva al multicanale del home theater con le 5, 5 più 1 canale, mentre nel PEC 1 non ci sono. Quindi se avete nel PEC 1, se avete nel P3 multicanale che va da sopra il dual channel, vuol dire che è il PEC 2, così come se avete 320 kilobit che è il PEC 1. Il PEC 2 mezzo, eccolo qua, introduce ulteriori più basse frequenze di allineamento su questo. Questo l'hanno fatto per avere una codifica particolarmente compressa per l'utilizzo di bande vocali. Beh, per mezzo potete anche quasi disbloccarlo, nel senso che una volta che sapete che c'è un livello più basso legato al vocale non aggiunge nulla ai termini funzionali. Ok. No, la prossima volta, come vi dicevo, che è dopo Pasqua, ci sarà l'intervento di quel seminario che vedete sulla conferenza.